chi guarda il prato fa così e dice: guarda che prato ridente, non è il prato che ride, ma di riflesso è l'effetto che il prato suscita nel viso di chi lo considera e lo rende ridente. La stessa cosa vale per il letame, no? Il letame non è certamente la letizia dell'olfatto, ma il contadino che ha concimato con letame il campo sa che quel campo lì porterà frutto, e quando avrà portato frutto il suo animo sarà lieto. Perché? Perché era concimato. Allora il concime viene chiamato letame perché è all'origine della letizia del contadino, capite, no? Allora dobbiamo abituarci a vedere il riflesso che le cose hanno nella nostra anima, perché riprendono consistenza in un modo diverso dal quale noi, vedendole nella loro brutalità, siamo capaci soltanto di disprezzarle, no? Ecco. Allora questa aria lieta è nella sequela di Gesù, è nella sequela di Gesù. Però questa sequela di Gesù, e vedete che non dice io mi impegno, non dice io mi impegno. Qui c'è scritto: trascinami, sospingimi, sollecitami. Non cessare mai di trascinarmi, sospingermi, sollecitarmi. Chi agisce? Chi trascina, chi sospinge e chi sollecita. E chi si muove? Chi è trascinato, sospinto, sollecitato. Noi siamo sempre mossi, non decidiamo noi di muoverci, perché per muoverci divinamente dobbiamo essere trascinati da Dio, sorretti da Dio, sollecitati da Dio. Vabbè, questa qui è un'aria poetica di Bach, uno potrebbe dire: ma questo qui non è mica l'Evangelo. Sì. Nessuno può venire a me se non è trascinato a me dal Padre mio. Questo è il Vangelo, questo è Gesù. Nessuno può venire a me se non è trascinato a me dal Padre mio. Vengo anch'io? No, tu no. Perché? Perché no? Perché no? Se non sei trascinato, lo so che voi non potete credermi, non siete da Dio, ma non si fa né caldo né freddo. Gesù è quando disputa con i giudei, no? Capitolo decimo di Giovanni. Che problema c'è? Chi è da Dio ascolta la mia voce, chi non è da Dio non ha le orecchie per ascoltare. Che problema c'è? Voi non siete da Dio, ma non è vostro padre è Abramo, fate le opere di Abramo, perché il padre voi non lo conoscete, perché ve ne parlo io, sono il primo che parla del padre, io sono il figlio. Quindi, capite, non è possibile entrare nella vita divina se non si è trascinati da Dio. E questo trascinamento che Dio compie non avviene attraverso una esposizione. Il trascinamento non è mica una spiegazione. Trascinare vuol dire fare così: vieni qua. Dici: perché? T'ho detto vieni qua che se no cadi. Non ti ho detto guarda che sei in bilico, non muoverti perché attento che sta cedendo il mattone, stai fermo, vieni qua. E se capisce che è in bilico non gli dice perché, vieni qua, trascinato. Si è trascinati da Dio. E questo trascinamento vuol dire che non ha una spiegazione. Il trascinamento è l'aver colto che dentro il segreto delle cose c'è questa sofferenza di gloria, croce di gloria, che si manifesta nella commozione, nella compassione, e ha il suo vertice nella consolazione. Io ho detto subito consolazione perché la consolazione comprende in sé la compassione e la commozione, no? E questo è il punto. Questo è il punto. Provate a pensare il modo con il quale si deve interpretare con una dialettica delle immagini, no? Dialettica delle immagini, l'episodio, la sequela degli apostoli, no? Vangelo di Giovanni. Passa Gesù e Giovanni il Battista dice ai suoi discepoli: quello è l'agnello di Dio. E i due discepoli di Giovanni cominciarono a seguire Gesù, sequela. E quando gli chiedono qualcosa, cosa gli chiedono? Signore, dove abiti? E lui cosa risponde? Venite a provare. Perché? E Giovanni Battista non ha detto, quello lì è Gesù di Nazareth. Se avesse detto così, sarebbero andati da lui e avrebbero, scusa Gesù, dove abiti? Io abito a Nazareth, via del paradiso numero 3. Ma lui gli ha detto, quello lì è l'agnello di Dio, dove che abita l'agnello di Dio? Senti, io sono l'agnello di Dio, dove abiti? Ma forse devo vivere, no, perché è di Dio. E l'unico modo è, vieni a provare. E lui gliel'ha fatto provare, trascinato per provare, assaggiare, se no non si capisce. Non c'è perché. Si sente che è così, ma non si sa perché è così. Ma si sente che non può che essere così. È un trascinamento, è un trascinamento. Ed appunto non avere la visaglia di questa consolazione che mette in moto la commozione che genera la compassione. La visaglia della consolazione mette in moto la commozione che genera la compassione, la consumazione e la consolazione. No. Questo è il punto. E che sia un trascinamento senza un perché, dipende dal fatto che è nascosto in un mistero eterno. Non così, così di ah, questo è venuto prima, quello è venuto prima ancora, quello è venuto prima ancora. Tutte le volte che qualcuno chiede a Gesù, ma perché è successo questo? E quelli sui quali è crollata la torre di Siloa? O quelli che hanno mescolato, stato mescolato il loro sangue con il sangue dei loro sacrifici? Colpa loro o colpa di qualcuno dei padri, forse il nonno, il bisnonno? Chi è stato? Perché la mentalità era questa, se c'è questo effetto devo trovare la causa lì, no? Gesù cosa risponde? Se andate avanti a pensare così vi capiterà di peggio. Cioè non dice, sì in effetti bisognerebbe investigare un po' di più, forse la quarta generazione. No, no, se continuate a pensare così vi capiterà di peggio, cioè morirete dentro questo vostro interrogativo che non c'entra un fico secco con la vita divina. Non c'entra niente con la vita divina. Uno deve mettersi in testa che nella visione di fede, che è la sequela di Gesù, che vuol dire essere trascinato da Gesù perché uno sente l'odore della consolazione partendo dalla commozione e dalla compassione, uno non può andare a cercare un motivo, un movente. Uno resta affascinato e punto e basta. Questa è l'attrattiva, l'affascinamento. L'affascinamento. Non c'è altro motivo. Allora cerchiamo di vedere quell'altro testo che vi avevo promesso e che rappresenta un bel problema, un bel problema la cui soluzione è sempre legata a quel mistero nascosto dei secoli eterni, l'agnello immolato nella stessa fondazione dell'universo, per cui questa sofferenza di gloria, croce di gloria, uno l'assaggia commuovendosi e compatendo e sentendo che tutto è coinvolto nella consolazione. Siamo concepiti e creati per essere consolati. Si tratta di avvertire, no? Essere messi in tensione da questo. Guarda. Quindi qui siamo invece nella prima lettera ai Corinzi. Prima lettera ai Corinzi, vi dicevo, bisogna leggere il passaggio dalla fine del primo capitolo all'inizio del secondo capitolo, però riassumendo un pochino, è quel discorso che San Paolo fa solitamente per dire che la sapienza cristiana è paradosso per i pagani, scandalo per i giudei, perché è al di là del bene e del male, dicendolo in termini malsano, no? Cioè non riesce a ingabbiarla. E dice di essere il predicatore di Cristo. Cristo infatti mi ha mandato a battezzare, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Quindi che cosa predica lui? La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti,
Nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio e piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione della croce. Mentre i giudei chiedono i segni e i greci chiedono la sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Salto. Salto dove? Mi hanno regalato per i 60 anni le mie sorelle questo collo, dico guarda, sai che si può mettere dentro la Bibbia, solo che appena lo tocco cambia la pagina, non c'è una Bibbia cartacea che faccio prima. Oh, che bello! Allora, ecco, passiamo al capitolo secondo. Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parole e sapienza. Mi ero proposto di non sapere altro in mezzo a voi che Gesù Cristo e Lui crocifisso. E fui in mezzo a voi nella debolezza e con molto timore e tremore, la mia parola e il mio messaggio non ebbero discorsi persuasivi di sapienza, ma conferma di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non si basi su una sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Annunziamo sì una sapienza a quelli che sono perfetti, ma una sapienza non di questo mondo, né dei principi di questo mondo che vengono annientati. Annunziamo una sapienza divina, avvolta nel mistero, che fu a lungo nascosta e che Dio ha preordinato prima dei tempi per la nostra gloria. Nessuno dei principi di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Faccio un riassuntino, perché è un testo lungo. Allora, San Paolo dice, io sono venuto a predicare la sapienza nascosta dai secoli eterni. Qual è? Cristo crocifisso. Per capire questa sapienza nascosta dai secoli eterni, che è Cristo crocifisso, occorre la sapienza di Dio, perché la sapienza di questo mondo non la può capire. I dominatori di questo mondo non l'hanno conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Appunti. Cioè, dici, dunque, Cristo crocifisso, che è il Signore della gloria, è la sapienza nascosta dei secoli eterni. Se i dominatori di questo mondo l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Capisci che uno resta lì un momento come se avesse ascoltato un Quan Zen. Sapete cos'è Quan Zen? È la forma filosofica dello Zen che serve a mostrare che l'intensità di pensiero corrisponde ad un'assenza di pensiero. È lo shock mentale, no? E questa cosa qua è una specie di Quan Zen, questo qua, La croce di gloria nascosta dei secoli eterni è la sapienza di Dio. I dominatori di questo mondo non l'hanno conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma se il Signore della gloria è la sapienza di Dio, è già crocifisso allora. Come fanno loro a crocifiggerlo se questa qui è la sapienza di gloria nascosta dai secoli eterni alla croce di Gesù? Non ho capito, ripetere prego. Ma questa macchinetta qua te la senti dentro se non cambi la prospettiva, Quando metti il numero di telefono, non ho capito, ripetere prego. Quando c'era il risponditore, c'era una mia zia che aveva fatto la protesi, solo che era instabile, e allora non riusciva a pronunciare bene le parole perché si spostava. E dico, dai zio, guarda, adesso non ci sono più le pagine gialle, l'elenco del telefono, basta dire, mi dica il nome della persona, la città da via, le dico il numero. E lei diceva, a un certo punto arrivava la città, Festo San Giovanni, e il risponditore, non ho capito, ripetere prego, Festo San Giovanni, perché si muoveva la prova, Festo
San Giovanni.
Non ho capito, ripetere prego. Lei ha cominciato a stare
Sesto San Giovanni.
Non ho capito. Zia, guarda che non è una persona che ti ascolta. Devi pronunciare bene, lo dico io, Sesto San Giovanni. Vedi che adesso ti fa altre domande? Rispondi tu, non ho capito, ripetere prego. Se io te lo ripeto, non capisci lo stesso, perché ti sta dicendo, c'è già questa croce di gloria che è nascosta dai secoli eterni, per capirla ci vuole la sapienza di Dio. I dominatori di questo mondo che non hanno la sapienza di Dio non l'hanno conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Allora i dominatori di questo mondo che hanno crocifisso Gesù, se l'avessero saputo non avrebbero crocifisso, perché era già crocifisso. Scusi, com'è sta storia? Non si capisce. Perché non si capisce? Perché la stai guardando così. E invece io ti ho detto che si guarda così. Se tu la guardi così, queste parole qui dici, oh, è proprio così, eh. Perché deve essere così? Non lo so, ma è così. Guarda, dal punto di vista dell'eternità di Dio, la croce viene dopo la creazione dell'universo o è nelle stesse fondamenta dell'universo? Apocata pores cosmo. L'abbiamo visto già, Apocalisse, e quindi vide di la stessa cosa. Dal punto di vista di Dio, la croce di Cristo non viene come avvenimento dopo. È un avvenimento storico, è preciso geograficamente, cronologicamente, le tre, preciso, ma dalla parte di Dio, dal punto di vista di Dio, tu non vedi queste cose così, le vedi così. E siccome la rivelazione è Dio che dice come vedere cose lui, non chiede a te come le vedresti, non chiede l'opinionista in divinis, te le dice lui, te le dice a suo modo, no? Cioè dal suo punto di vista. Questa croce è eterna, la croce redentiva è eterna, la gloria di questa croce è eterna. Bene. E i dominatori di questo mondo cosa c'entrano? Che sono quelli che hanno crocifisso Gesù. Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Se l'avessero saputo non avrebbero fatto, perché avrebbero fatto in figura degli imbecilli. Siccome ignoravano questo, l'hanno fatto. Si può interpretare così? È l'unico modo. E però è un bel ragionamento da dialettico, Allora bisogna avere il sostegno scritturistico. Nel Vangelo di Luca, Gesù dalla croce cosa chiede al Padre? Perdona, perché non sanno quello che fanno. Hai visto? Hai visto che tutte le cose, quelle più problematiche, ma c'è qui c'è quel copista che ha sbagliato, perché è assurdo questo ordine di cose, No, non è assurdo questo ordine di cose. Sono troppo importanti questi testi. E se uno li legge ex parte Dei, cioè dal punto di vista di Dio, riesce anche a recuperare tutti gli altri passi scritturistici. Per questo Gesù dice perdonali perché non sanno quello che fanno. Se lo sapessero non lo farebbero, ma lo devono fare. Dei è sempre il verbo che usa Luca, È necessario che venga questo. Ma perché è necessario? Per noi necessario vuol dire... Ah, se non c'è questo non si verifica qualche cosa d'altro. È necessario aprire la porta per uscire in piazza, è necessario prendere l'aeroplano per andare negli Stati Uniti, insomma, no? Noi pensiamo sempre alla necessità come la necessità del mezzo strumento subordinato a un fine da raggiungere, ma anche qui com'era? Trascinami, sorreggimi, sollecitami. Dentro la fede noi diventiamo gli esploratori delle parole, e c'è impossibile che Dio stabilisca un mezzo per raggiungere un fine. Dio non ha fini da raggiungere perché è l'assoluto, non ha bisogno di mezzi. E allora cosa vuol dire è quel necessario? Necessario viene da nec cessat. Cessare, capite cosa vuol dire? Smettere, no? Nec cessa vuol dire non cessa. Il necessario dalla parte di Dio non vuol dire è necessario che avvenga questo per ottenere quello, Non ha bisogno di mezzi. Quindi dalla parte di Dio il necessario cos'è? non cessa. Se io vedo la linea della storia, al cessare di un istante ne succede un altro. Se io vedo dal punto di vista dell'Eterno, il punto cessa? No. E tutti i punti che sono condensati in questo punto cessano? No. Necessario allora, ma non necessario come mezzo per raggiungere uno scopo. Non cessa. La croce eterna di Cristo non cessa. Non cessa di essere il fondamento del cosmo. E siccome è croce di gloria, sofferenza di gloria, non cessa l'avvertire il fascino per commozione e compassione di questa consolazione che è la croce di Cristo, la croce di gloria di Cristo. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ma guarda che questa qua è sempre così. Cioè, se uno si addestra a leggere adeguatamente, con esattezza, scopre queste cose. Scopre queste cose. E quindi è sempre in esercizio, esercizio, ritiro, 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 ritiro. Non va a Coverciano a fare il ritiro per perdere. È sempre in ritiro, ritiro, ritiro. È sempre dentro questo esercizio dello spirito in cui si scoprono queste intensità incredibili, queste intensità incredibili. Vi dicevo, l'essere attratti da Cristo è l'essere posti in tensione, essere posti in tensione, la tensione, il tendere, tenere, tendere, intendere. La fede è questa tensione. E la tensione, noi siamo messi in tensione perché Dio ci tiene. Se c'è una tensione, ci sono due capi, I capi della corda, no? Dai che stendiamo i panni. Lo attacchi soltanto da una parte o attacchi anche da quell'altra? Da tutte le parti, no? Così che il filo è in tensione. Se c'è una tensione, ci sono due capi. Bene. Se la fede è questa tensione generata da questo fascino che è la consolazione nascosta dall'eternità nella croce di gloria di Cristo, ci sono due capi, no? Da una parte c'è chi determina la tensione e dall'altra parte c'è chi è determinato nella tensione e attende, intende, ma non pretende. Se non sarebbe mica lui essere preso, no? Se pretendesse. Pretendere vuol dire tirare prima del dovuto. Quella dell'asilo l'abbiamo vista, quella del catechismo l'abbiamo vista. Avete mai piegato le lenzuola da bambini con la mamma? Però se uno tira prima del dovuto, bisogna tirare tutti e due assieme, no? Se no non si stende, no? Quindi la tensione è sempre una tesa, però dalla nostra parte è una attesa e dalla parte di Dio è un tenere. Noi siamo tenuti da Dio. E se siamo tenuti da Dio, il nostro attendere è tendere a Dio che ci tiene, non pretendere, è tendere a Dio che ci tende. E questo attendere, tendere a Dio, nella fede diventa un intendere. L'intendere è il massimo concesso alla nostra intelligenza. Il massimo concesso alla nostra intelligenza è l'intendere. Non è comprendere. Comprendere va bene per le cose che si possono prendere. Comprendere vuol dire prendere, no? Posso prendere l'orologio? Guarda qua, ci sta nella mano. Posso prendere il vicoforte? Ma neanche sulla cartina riesco a prenderlo. Come faccio a prendere il vicoforte? Più grande? No? Quindi rispetto a ciò che ci supera, noi non possiamo avere una comprensione, però possiamo avere un intendimento. Vedete che noi usiamo spesso la parola ho inteso, noi lo alterniamo, ho inteso, compreso, però esattezza vuole che il nostro massimo sia l'intendere, non il comprendere. Perché il comprendere vuol dire ridurre alla nostra misura, E se lo riduco alla mia misura, capisco quello che capivo ancora prima, eh? Quindi non ho compreso una cosa nuova, perché ho ridotto la novità alla mia capacità di comprensione, l'ho paragonata a quello che già conoscevo. Se voglio effettivamente entrare nella novità, allora io devo intendere, non comprendere, tendervi dentro, intendere. E quindi quando noi diciamo ho inteso, non abbiamo la pretesa di dire ho compreso. Sì, provate a pensare, ho inteso perfettamente quello che vuoi dire, non sono capace di ripeterlo però. Se avessi compreso, avrei i tuoi stessi concetti, li dici tu, li dico anch'io. Ma io ho inteso quello che vuoi dire tu, ma non posso dire di aver compreso, però ho inteso benissimo. Noi siamo, rispetto a Dio, degli intenditori, ma non dei comprensores. E intenditori sì. E come mai siamo degli intenditori? E se ci mette in tensione, noi intendiamo. È difficile, no? Siamo degli intenditori. Se lui ci mette in tensione, noi intendiamo. E il nostro intendere è infinito, Il nostro intendere è infinito. Prova a dirlo. Ho inteso infinitamente. Vuol dire che hai capito? E noi lo significhiamo così. Ho inteso infinitamente. Vuol dire non ho ancora finito di intendere. Cioè è impossibile comprendere. Si è trascinati dentro, no? Quindi bisogna stare attenti anche ai vocaboli, perché è molto istruttivo. Lasciarsi educare dalla fede significa fare pulizia anche nel vocabolario, fare una bella pulizia nel vocabolario. Noi intendiamo la parola di Dio, non possiamo essere quelli che hanno la pretesa di comprenderla nel senso del prendere perché ne conosciamo il motivo. Noi siamo attratti, ma non ne conosciamo il motivo. Siamo motivati, ma non riusciamo a capire il motivo. Se riuscissimo a capire il motivo, avremmo superato il movente, no? Siamo andati sopra e l'abbiamo fatto nostro. Siamo più grandi noi di Dio, allora, no? Non è possibile. Allora, questo intendere infinitamente, vedete che dice da una parte come se uno avesse capito. Dall'altra parte ha capito che non si esaurisce mai il capire, cioè si va all'infinito. San Tommaso dice una cosa bellissima a proposito dei beati del paradiso, i quali potrebbero essere indicati come beati loro perché finalmente loro vedono, E San Tommaso dice, si chiamano comprehensores non perché comprendano Dio, perché è impossibile. Si dicono comprehensores perché nel modo con il quale noi diciamo di aver raggiunto l'obiettivo, raggiunto lo scopo, ebbene noi abbiamo raggiunto lo scopo, finalmente abbiamo preso ciò che ci stava a cuore. Allora li chiamiamo comprensores perché sono nel fine ultimo, hanno raggiunto il fine ultimo, la beatitudine. Ma loro non comprendono niente, assolutamente niente. Anzi, se avessero la vaga idea di poter aver compreso Dio nella visione beatifica, gli è tolta anche quella, perché se esiste un'idea che i beati del paradiso non avranno, è l'idea di Dio. Non avranno l'idea di Dio, non avranno il concetto di Dio. Perché? E perché se vedono Dio direttamente non hanno mica bisogno dell'idea. L'occhio che vede direttamente le forme e le figure si forma un'idea della forma e della figura, no? La vede immediatamente, no? Nella visione beatifica il concetto di Dio non c'è assolutamente. E quindi loro intendono infinitamente, ma non comprendono. E questo fa parte appunto ancora della commozione, consolazione. Questa è l'essenza, Gesù non dice forse, facendo l'elenco delle beatitudini, che sono beati gli afflitti perché consolati. Se uno dovesse stare alla definizione di beatitudine di Gesù, non dice faccia a faccia. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Oh. Allora vuol dire che l'essenza della beatitudine è la consolazione. Però anche questo è importante. Non c'è consolazione senza afflizione. Abbiamo visto, no? Si può consolare uno che è allegro? No. Chi può essere consolato? Uno che è afflitto. Allora i beati del paradiso sono afflitti. Aspetta. Sono afflitti consolati. E quelli dell'inferno? Sono afflitti sconsolati. Questa è la differenza. Altrimenti uno pensa al paradiso, trallallero, trallallà, è meglio quella roba lì. Se Gesù dice la beatitudine è la consolazione dell'afflitto, non c'è un consolato che mentre è consolato non sia afflitto e si commuove per la compassione che riceve. Questa è la beatitudine. Quindi a maggior ragione noi dobbiamo pensare che tutto l'universo è concepito e creato in ordine a questa consolazione. Non che non ci sia un'altra spiegazione, questo è l'intendimento che abbiamo. Questo è l'intendimento che abbiamo. Il paradiso è fatto così. Il paradiso è lo stato della commozione, compassione, consolazione. Questo è. Provate a pensare, sforo solo di 5 minuti perché abbiamo cominciato più tardi. Provate a pensare per qual motivo usiamo l'espressione compassione, alternando la misericordia, ma con più gusto il termine compassione. Provate a pensarci, questo è l'esercizio, Ritorno perfetto del soggetto a se stesso, uno deve pensarci sempre. Prendi la parola misericordia e prendi la parola compassione. Lo so che si possono usare indifferentemente, però io ti ho detto che, guarda che se stai bene nella dialettica, devi rispettare le parole. Misericordia, di dare il cuore a chi è misero. Dunque, chi dà il cuore a chi è misero non è misero. C'è il misero e c'è colui che dà il cuore a chi è misero. Il misero è da una parte e chi dà il cuore al misero, non è misero, è dato dall'altra parte. Compassione. Sono uguali. Sono uguali. Allora Dio è misericordioso e compassionevole. E attenti, faccio apposta di fare domande così tante. Dobbiamo stare attenti agli occhietti, vai. Attento lì, precipitare. Attento bene. So che dici è padre misericordioso. Dio di ogni consolazione. E quindi è come se si dicesse: quello che solitamente noi intendiamo o precisiamo con il vocabolo misericordioso, guarda che lui è Dio di ogni consolazione. Perché è compassionevole. Allora la compassione vuol dire che Dio ci mette nella sua stessa condizione, però ci mette nella sua stessa condizione senza umiliarci. Ci mette nella sua stessa condizione senza umiliarci. Basta l'umiltà, ma non l'umiliazione. Basta l'umiltà, ma non l'umiliazione. Perché se ti dico: meno male che sono arrivato io che ti ho tirato su, perché sennò ti schiacciavano per strada. Tu dici grazie, però senti che quello te lo dice: meno male che sono arrivato io. Questo è misericordioso. È insomma qualcosa di altero, superbo. È uno degli attributi divini, il misericordioso. Ma non da noi. Dio è compassionevole, compassione, e questa essere compassione infinita fa del cristianesimo qualcosa di completamente diverso da una religione. Ma come fa a essere compassionevole? Compassionevole vuol dire che patisce con. Dio, se patisce con me, sai che roba? No, se compatisce con te è Dio. E compatisce con te in modo tale da non umiliarti. Accetta soltanto l'umiltà, ma non l'umiliazione. Due afflitti che si abbracciano sono la consolazione. Non uno grande e l'altro misero. Due afflitti che si abbracciano sono la consolazione. Se questa è la definizione corretta di consolazione, fammi vedere che anche Dio è afflitto e si lascia abbracciare. Torniamo all'asilo. È perché per fare i filosofi bisogna apprendere tutto, tutto, se no non si è dialettici, o dialettici da quattro soldi. Ne abbiamo conosciuti. La suora non ti diceva: mando un bacetto a Gesù che soffre? Sì, dai un bacetto a Gesù che soffre. Dopo tu diventi grandicello e dici: soffre, è lui che mi salva e mando io a abbracciare Gesù, è lui che abbraccia me. Sì, per abbracciarmi vuole essere abbracciato, non ti chiede di umiliarti, vuole solo l'umiltà di abbracciare un crocifisso. Magnifico questa cosa, capite? Dio è la compassione infinita, non il misericordioso che dice: vieni qui, ti tiro su io. E uno dice: beh, questo qui è un bel teorema. Ci siete capiti? Guarda che il nasino ce l'ho per andare a beccare le cose del Vangelo. Solo che noi a volte facciamo delle rappresentazioni che sono ridicole, ridicole. Avete presente la parabola, scusate, mi manco un minuto, quasi quasi ve la dico domani. La parabola del figlio il prodigo. Ma perché si chiama la parabola del figlio il prodigo quando il figlio il prodigo non c'entra niente e fa la figura più meschina di quelle che ci possano essere fatte? È una roba da pazzi. È come quando io la moltiplicazione dei pani, non c'è mica scritto che li ha moltiplicati, c'è scritto li spezzò. Se uno spezza il pane lo moltiplica? No. Se li avesse moltiplicati avrebbero portato via 12 ceste di panini avanzati. No, di frammenti. Perché? Perché li aveva spezzati. E allora perché metti la moltiplicazione dei pani? Non c'è scritto così. E noi lo so che dopo diventa un problema. E come fate a sfamarli con 5 pani spezzandoli se erano 5.000 uomini? Se c'è qualche bauscia si faccia avanti per favore. Bauscia, quelli di Milano, perché non c'hanno il rito ambrosiano. Nel rito ambrosiano c'è un inno bellissimo, perché nell'inno si dice: bastava un frammento, lievitava in bocca, erano saziati. Bastava un frammento, gli lievitava in bocca, erano saziati. Perché se lo può porre le mani, se gli ha spezzati, non gli ha dato il panozzo, il frammento come fa a saziarti, no? Va bene, comunque si dice: figlio il prodigo, sono le parabole della misericordia, cioè della compassione. Quindi, chi vogliono descrivere? Il padre. Infatti è tutta centrata sulla figura del padre, non del figlio, perché se uno la legge bene e se becca un prete che la spiega male come l'ho sentita, gli strappo via i denti così dopo così che lui la riprende del prego. Perché? Perché? Attento, guarda il figlio del prodigo che cosa fa, dice: uè, sono proprio deficiente io, sono qui che non mi danno neanche le carrughe dagli maiali. Almeno i dipendenti di mio papà mangiano e bevono, sai cosa faccio? Pianto qui tutti, gli dico a mio papà: ho peccato contro il cielo e contro l'eterno, sono finito di essere chiamato tuo figlio, prendimi con tuo garzone. E mentre torna a casa se lo ripete, come dire, ho trovato la via. Infatti in tutta la narrazione non fa mica una bella figura, perché la figura è quella del padre. Vedendolo arrivare di lontano, sai, figlio, metti commosso e dice: adesso mi precipito, mi butti sui piedi. No, il padre lo vede, è il padre che corre incontro, non lo lascia neanche parlare, gli si getta il collo e lo stringe così, no? Non gli lascia neanche finire la frase. Rembrandt, tutto il contrario. Per cui se uno dopo, ma lui l'ha intitolato il padre misericordioso, mi pare sia così, no, il padre misericordioso, ma la scena non è mica quella lì, eh. La scena non è quella lì. A parte il fatto che se c'è scritto che gli salta il collo, se il figlio si inginocchia, tu puoi immaginarti il placcaggio. Cioè, è gente che... Cioè, tu stai a quello che c'è scritto. E cara grazia, si riesce ad approfondire ciò che è scritto, è perché è così denso che non ha bisogno di un altro svolazzo dall'altra parte, no? Capite? lì il senso della compassione, guarda, è come la descrizione, è come se il padre non volesse farlo parlare e quasi quasi vuol passare dalla parte del torto lui, quasi quasi vuol passare, forse ho fatto qualcosa di facciamogli una festa a questo qui, perché quasi quasi è come se non volesse far sentire la sua superiorità, non la vuole far sentire la sua superiorità. Due afflitti che si abbracciano sono la consolazione. Uno non sa dire perché, ma sa che è così. Cito sempre questo episodio che è successo in un paese vicino a Napoli, non mi ricordo la cittadina, insomma, ma è un episodio che è successo verso il 2000, è passato tanto tempo, ma saranno passati forse 10 anni, così 2008, 2009, non mi ricordo. Insomma, fatto sta che questa palazzina era fatiscente ed era abitata da persone poco abbienti, no? A un certo punto è crollata, ma c'erano state delle avvisaglie, e Dio non crolla qui, crolla là, poi voi aspettate, sta ancora su, a un certo punto però è andata giù, ma non è stata una fuga di gas, è crollata perché non aveva fondamenta, non lo so, no? E quindi, sai, lì ci andavano quelli che non potevano pagarsi un affitto piuttosto alto, e costava poco, no? E tutti eravamo presi, perché era come una cosa tipo quella di Alfredino Rampi, no? Tutti che si riescono a tirar fuori la nonna, perché il nipotino era andato dalla nonna, dopo ho trovato la nonna, non trovo il nipotino, dopo ho trovato il nipotino in un'altra stanza. Poi a un certo punto, in un telegiornale della sera, hanno intervistato queste della protezione civile, che sono tutte arancioni con quel catarifrangente, no? Era una donna, e dice: sì, abbiamo trovato anche una coppia di sposi che era sotto, e ma sì, li abbiamo trovati abbracciati. Uno dice: si sono abbracciati perché coppia di sposi dormono abbracciati, o si sono abbracciati perché ha sentito che non c'era, e veniva giù tutto? Si sono abbracciati perché era l'unica cosa che potevano avere, si sono abbracciati, e ci si muore, si sono abbracciati. Due afflitti che si abbracciano sono la consolazione. Quella lì è stata la consolazione. E uno può dire: ma poteva andare in un altro modo. Lo so, se avessero fatto la casa bene, tutti i controlli, eccetera, tutto bene. Però questo episodio qua, ma che ti resta qua? Ti resta dentro qua. Due afflitti che si abbracciano sono la consolazione. Così era il paradiso. E non un paradiso che non era. Io mi ricordo mio papà, io ero matricolo all'università, sai, filosofo, Raffaellino Rampi, no? Che era andato dentro il pozzo artesiano. E dopo siamo stati su tutta la notte a vedere che era arrivato un fantino che magro andava, poi c'era il guru, c'era quell'altro che faceva tutte delle scene, questa cosa da pazzi, ma tutta Italia lì a vedere sta cosa, e poi aveva sbagliato il tubo, era dall'altra parte, finché è arrivato lo speleologo, anche lui, che si chiamava Angelo, cioè si chiamava Angelo quello lì, no? Che l'ha calato giù a testa in giù, dice: mi scivola, cercava di dargli le garze, gli davano da prendere qualche cosa con il tubicino, gli scivolava dalle garze, insomma, poi alla fine sono riusciti a tirarlo su, hanno tirato di più perché ormai era morta, non aveva più segni di vita, no? Ma io mi ricordo mio papà. Io ero lì tutto, mio padre tranquillo, fa, e l'ha detto in dialetto per dire, fa, di giù la Madonna che la già pesci. Più filosofo di così, gli diceva: scivola, ma papà, c'è la Madonna che lo sta prendendo così, di giù la Madonna che la già pesci. Questo è lì sì che è la dialettica pura, no? Vedere una cosa attraverso un'altra, anche se nell'invisibile, perché è il massimo. Massimo fuori orario di 7 minuti. Prego.
Ora due cose tecniche. La prima molto importante è che laggiù al fondo c'è una cassetta. Quella ricordiamo quest'oggi, poi ancora una volta ve la ricordiamo domani, poi basta così, c'è una cassetta di compensazione per tutto ciò che abbiamo bisogno e abbiamo avuto bisogno per organizzare questo ritiro. Adesso inviterei un attimo Carlo, Bertotto e Chiara, se ci vogliono dire che cosa verrà questa sera dopo cena. E l'appuntamento poi prossimo sarà domani mattina, quindi domani mattina alla colazione alle 8, cioè chiaramente dopo la colazione la preghiera delle 8.45, puntuale alle 8.45. Adesso, dopo la preghiera, la facciamo sempre qui, domani mattina. Poi nel corso della giornata di domani spiegheremo meglio che cosa avviene poi in seguito durante appunto la giornata. Potete fare questo momento di pausa dopo questa relazione, riflessione personale, dovete sedersi, c'è scritto sul libretto, quindi ognuno, ogni coppia può scegliere il luogo dove andare a fare una riflessione insieme, e poi alle 19.30 puntuali per favore per la cena, e alle 21 adesso dicono loro cosa succede. Grazie.
Allora, niente, questa sera abbiamo pensato di proporre la visita al santuario, nel senso che veniamo sempre qui a Vicoforte, siamo sempre ospiti di questa casa, ma il santuario di solito lo sfioriamo solo, a meno che magari qualcuno poi è andato, però come dire, volevamo invece proporlo come visita tutti insieme, di gruppo, per cui abbiamo chiamato e il vice rettore del santuario è stato direi molto disponibile, ma anche molto contento, e quindi ci farà una visita del santuario per noi, perché il santuario a quell'ora è chiuso, poi dopo lui ci spiegherà come intenderà fare la visita, sarà una cosa che durerà più o meno un'oretta. È anche previsto che ci sia un po', come dire, un po' di interazione, per cui se durante la visita ci nascono poi delle riflessioni, comunque cioè non solo domande, anche delle riflessioni, magari anche poi collegate appunto al tema del nostro ritiro, ci sarà anche un po' un momento per condividerle. Niente, per cui abbiamo appuntamento alle 9, ci possiamo trovare alle 9 direi direttamente là sul Sagrato, e lui ci aspetta dentro, Don Sergio Borsarelli, e basta direi. Grazie. Concluderemo insieme con il Magnificat, e lui si è illuminato di fronte a questa cosa, perché dice che il santuario è molto, come dedicazione, proprio molto vicino a questo, a questa, questa preghiera, e quindi
può darsi che faccia un po' freschino dentro il santuario.
Sì, è freschino.
Portatevi la coperta, la stessa coperta che se volete potete mettere per terra e andare a fare il dovere di sedersi fuori. Questo è stato così oggetto di dibattito durante la preparazione del ritiro, di promuovere il fatto anche di sfruttare il spazio qua fuori, quindi per chi se la sente fuori c'è spazio, e siamo stati anche graziati che non abbia la pioggia.
Allora alle 9 di fronte al santuario.
chi non lo sa, mi è stata fatta una domanda, magari qualcuno può interessato, chi ha la camera all'esterno, cioè negli alberghi qui in fronte, ha la colazione domani mattina presso l'albergo, mentre il pranzo, cena di questa sera, il pranzo di domani saranno qui, ok? Al ristorante al primo piano, dietro, al fondo del cortile.
Registratore.